Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Controradio Club. Che ci fate lì? Iniziamo subito con il nostro primo ospite, la nostra prima ospite, e fra un attimo avremo al telefono.
Nasser nunca pidió y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Vive entre basura, no parece de verdad. Aceras despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin papel.
Come un duende di Alux Nahual, un artista del Guatemala, perché parleremo del Guatemala. Abbiamo al telefono Rossana Mamberto. Buongiorno Rossana.
Buongiorno a tutti, ciao Jimmy.
Ciao Rossana Mamberto, giornalista di Controradio, la sentiamo spesso, però oggi Rossana, oggi sei semplicemente una viaggiatrice. Cosa ci racconti Rossana, dove ci porti?
Sì, esatto, vi porto in Guatemala, che è un paese che conosco molto bene, perché forse tu non lo sai Jimmy, ma io c'è stato un periodo della vita che ho avuto praticamente più di metà della famiglia che viveva in Guatemala, tutti insomma per motivi diversi, e quindi insomma sono stata diverse volte a visitarlo, quindi chiedimi pure quello che vuoi.
Allora, innanzitutto Guatemala, quale zona insomma? È uno stato dell'America centrale, però è diversissimo, perché ha praticamente due coste, le montagne. Quale zona conosci meglio?
Allora, intanto cominciamo a collocare Guatemala, perché essendo un paese molto piccolo, è un terzo dell'Italia, tanto per dare delle misure, non è, insomma, diciamo, forse non è tra i più noti. Quindi Guatemala è quel insomma tratto di terra appunto dell'America centrale che si trova sotto il Messico e confina con un sacco di paesi, nel senso che abbiamo verso est il Belize, e lì appunto c'è uno sbocco sull'Atlantico, sul Mar dei Caraibi, verso ovest un lungo tratto di costa sull'Oceano Pacifico, sono circa 400 chilometri, e poi al sud confina con il Salvador e l'Honduras. Ma anche se è un paese così piccolo, in realtà il Guatemala ha una varietà immensa. Io l'ho girato praticamente tutto, in tutti i modi possibili, dagli autobus di linea, macchine noleggiate, insomma barche, tutto quello che...
Ecco, quindi praticamente non hai mai fatto un viaggio organizzato, sei praticamente viaggiavi, no, come una local, perché la tua famiglia,
esatto,
era lì, ecco.
Esatto, allora, infatti cercherò di organizzare un viaggio con gli ascoltatori di Controradio.
Oh, se... Ma il Guatemala allora, è anche molto richiesto, è un posto dove molti vorrebbero, vorrebbero andare.
Bene, addirittura ho un, insomma, il fratello di mio padre e mio zio che abita sul lago Atitlán e possiede un bellissimo resort dove possiamo anche provare a combinare. Comunque, tornando al territorio, è un territorio molto montuoso. Ci sono tantissimi vulcani attivi, tra cui appunto sul lago Atitlán, che è questo lago vulcanico bellissimo situato ad ovest dello stato, nella zona ovest, anche se non sulla costa, circondato da tre vulcani che arrivano anche a 3500 metri. Il vulcano più alto del Guatemala è addirittura 4500 metri, quindi abbiamo la possibilità veramente di stare giù al mare, sulla costa, e anche a fare delle escursioni molto impegnative per andare proprio a vedere i vulcani anche attivi.
Quindi insomma, sicuramente un posto dove il trekking fa da padrone, anche perché per andare a vedere questi i vulcani, ma anche ci sono anche monumenti dell'America Centrale, delle popolazioni dell'America Centrale. Immagino.
Sì. Sì, il Guatemala è il cuore del mondo Maya. Diciamo che la metà della popolazione che vive lì è proprio diretta discendente da quello che fu la civiltà Maya. E appunto parlano dialetti, la lingua ufficiale è lo spagnolo, però ci sono insomma tantissimi dialetti, addirittura ci sono 20 gruppi insomma 20 diversi persone che discendono da 20 diversi gruppi Maya. La cosa molto interessante, oltre appunto ai vulcani, quindi a questi trekking, a questa natura veramente prorompente, e anche oltre alla costa, perché appunto abbiamo la possibilità, abbiamo lo sbocco sul Mar dei Caraibi, dove c'è questa cittadina Livingston, raggiungibile solo in barca, però è una cittadina proprio caraibica, su spiagge caraibiche bellissime, e anche la parte in realtà poi del Pacifico, sono spiagge molto diverse, forse più simili a quelle che sei abituato a vedere anche tu, ma insomma è bellissima anche la zona del Pacifico. Ma la vera attrattiva del Guatemala è la giungla, il Petén,
la giungla
nella parte nord, dove si trova un posto veramente, il Parco Nazionale del Tikal, che è un posto veramente incredibile, che è un'antica città maya enorme, con piramidi veramente imponenti, ed è lasciata molto, appunto, un parco naturale, quindi è lasciata anche molto alla natura, quindi praticamente si arriva attraverso una strada sterrata con una macchina all'ingresso del parco, da lì si prosegue con le guide del parco per insomma alcune decine di minuti, arrivi proprio nel cuore della giungla, dove si apre questa veramente meraviglia che è questa città maya, con tutte le piramidi, il loro simbolismo, il campo dove giocavano con la palla, che è un gioco molto amato dai maya, c'è cioè, la piramide del giaguaro, vari templi, è veramente un posto incredibile. Dove tra l'altro, insomma, se si va al mattino presto c'è la possibilità anche di vedere l'alba o anche il tramonto sulla giungla, che veramente, insomma, non so come descriverlo, ecco. Ci sono tutti gli animali, ci sono tutti i versi delle scimmie urlatrici, c'è il giaguaro che si aggira per quelle zone, insomma un posto veramente, una natura pulsante.
Come si viaggia in Guatemala? Naturalmente se ci andiamo cercheremo di viaggiare in autobus. È possibile viaggiare in autobus, e qual è il modo migliore di viaggiare?
Allora, è possibile viaggiare in autobus, certo, le strade, essendo un territorio appunto che va dal livello del mare ai 4000 metri, ora le strade su 4000 metri non ci arrivano, comunque sono, insomma, ci sono degli altopiani a 2500 metri, come potete facilmente immaginare, sono molto tortuose,
piene di montagne,
salite,
certo,
e discese,
certo.
Quindi gli spostamenti non sono proprio brevissimi, Però devo dire le strade sono in ottimo stato, è un paese molto, molto curato, diciamo la popolazione ha veramente un legame molto forte con il loro paese, appunto. Sono tra l'altro, una curiosità, tutti in abiti tradizionali normalmente, cioè nelle campagne, ma anche spesso nelle città, cioè, sono,
ma anche molto anche, colorati, anche i giovani, bambini, anche i ragazzi giovani.
Assolutamente, i bambini. Allora, i ragazzi giovani, diciamo, probabilmente c'è una fase della vita in cui si discostano dagli abiti tradizionali, però i bambini, gli uomini, le donne, insomma gli adulti sono tutti in abiti tradizionali, quindi ci sono questi colori sgargianti ovunque.
E però Sara, facciamo un po', rimandiamo un po' di musica e
va bene.
Ritorniamo a parlare della gente del Guatemala.
Va bene. Tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin papel. Es como un duende. Pero es niño de verdad. No tiene dónde estar, pero sí a dónde ir. Su única fortuna son sus sueños de papel. Me pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende. Vive un mundo nada más. Tan solo un mundo. Un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo. Un solo mundo. Tienen divididos pero el mundo queda igual.
Beh, questa è la nella solo di chitarra, artista guatemalteco. Rossana, sentivi questo tipo di musica quando giravi per il Guatemala? Che musica c'è in Guatemala?
Ma io ho molto presente la musica che mettono sugli autobus, perché girare sugli autobus locali in Guatemala è un'esperienza che secondo me tutti almeno una volta nella vita devono fare. Sono questi autobus, persone assolutamente gentilissime, addirittura, insomma, devi stare attento perché se sali ti vogliono lasciare il posto, insomma, tutti questi autobus stipati con polli, frutta, verdura, tutti insieme, ti caricano lo zaino sul tetto dell'autobus, te lo lanciano sopra, lo riprendi quando arrivi a destinazione, e c'è, non manca mai la musica, veramente a un volume anche, insomma, spesso molto alto. Sono questi autobus coloratissimi, insomma,
cioè, ma è a carico, è a carico dell'autobus la musica, o è la gente che
no, è l'autista, è che decide rigorosamente, assolutamente. E una cosa che mi sono dimenticata di dire, sì, è che il Guatemala ha un clima fantastico, è chiamato anche il paese dell'eterna primavera, perché non fa mai né caldo né freddo, quindi veramente, insomma, anche nell'ottica di proporre questo viaggio agli ascoltatori, insomma, è sempre come se fosse appunto maggio, aprile, maggio, è veramente molto confortevole.
La gente, innanzitutto, lo stile di vita, immagino ci sarà anche gente povera in Guatemala, si sente la povertà, la gente è felice, e il rapporto con i turisti, perché in fondo, anche se tu vivevi lì, andavi in giro ad occhio, sembravi una turista probabilmente.
Sì, allora, ora io non ho mai vissuto lì, ci ha vissuto mio fratello, mio padre, mio zio, mia cugina, io sono sempre andata a trovarli. Allora, turismo, il rapporto col turista, io ho presente una delle città più turistiche del Guatemala, che è proprio lì sul lago Atitlán, che è Panacacel, che è famosa perché è una di quelle città dove negli anni 70 si sono create queste colonie, diciamo un po' fricchettone, per usare questo termine. Quindi ci sono, insomma, è uno di quei posti che nel corso degli anni ha visto passare diverse persone, si è anche un po' strutturato sul turismo. Le persone sono sempre molto gentile e ben disposte nei confronti dei turismi. Alcuni posti, come appunto Panacacciare e altri paesini intorno al lago Atitlán, come San Pedro, sono forse un po' troppo turistici, quindi lì anche se è un po' persa, insomma, quello che è l'anima del paese. Però sono veramente pochi i posti turistici che io ho visto, estremamente turistici, perché poi per dire, c'è tantissimo turismo anche nel mercato di Chichicastenango, che è uno dei mercati più grandi del Centro America, ma è il mercato locale guatemalteco. Quindi diciamo che l'anima e lo spirito di questo paese si percepisce ovunque, tranne appunto forse un paio di posti che ho visitato in cui si sono un po' perse, ecco, le tradizioni. E la gente è estremamente gentile, ospitale, fiera, orgogliosa di fare vedere la propria terra. Vivono spessissimo in molti paesi, ci sono queste donne che tessono, quindi è molto frequente vedere i telai, quindi i tessuti locali, tessuti direttamente da loro, ti fanno assistere, ti fanno provare, ma sono tessuti che loro in realtà vendono ai turisti ma indossano, quindi diciamo non c'è proprio una grande insomma scissione, ecco, tra il prodotto per il turista e il loro prodotto.
Rossana, mi ricordo che negli anni 90, cioè, avevo un amico che promuoveva proprio degli insediamenti dei villaggi, faceva delle costruzioni, americano naturalmente, dalla California, con insediamenti come seconda casa, o gente che andava a pensionare, a vivere da pensionati in Guatemala. Non so se hai avuto di queste, e sei entrato in contatto con questo tipo di turismo, se vuoi.
Allora, c'è molto turismo americano, sì. Ci sono persone che si sono trasferite lì, insomma, io adesso la zona che conosco meglio è proprio quella del lago Atitlán, perché lì dove vive mio zio ci sono diverse persone che, compreso mio zio, che si sono trasferite lì, perché effettivamente il clima è sempre mite, il costo della vita è basso, si vive bene, c'è tutto, quindi sì, molta gente si è trasferita sul Pacifico anche, vive lì, ci sono diversi, insomma, diverse persone che si sono trasferite lì. Un'altra cosa che volevo dire riguardo a quello che mi, insomma, chiedevi, un'altra cosa, ci sono anche diversi progetti di architetti che vengono da fuori, che hanno proprio riqualificato interi paesi. Per esempio lì vicino alla Atitlán c'è questo paesino molto piccolo che si chiama Santa Caterina Palupò, che è stato appunto coinvolto in questo progetto di questo architetto, credo sia uno brasiliano, uno olandese, che l'hanno praticamente tutto riqualificato, dipingendo, insomma, facendo dipingere tutte queste case dei colori Maya, con i simboli Maya, quindi è diventato anche un'attrattiva turistica, perché appunto i turisti si limitano solitamente a questi paesi più conosciuti, vedi, certo, Panacacelli, vedi Mercati, però ci sono delle piccole eccellenze anche in giro, delle chicche che, insomma, vale la pena di scoprire.
Abbiamo un paio di commenti. Allora, c'è Alberto che ci segnala il mercato dei riti di Chichicastenango.
Chichicastenango, quello che dicevo. Ecco. Uno dei mercati più grandi del Centro America.
E poi c'è invece il nostro ascoltatore Johnny che conferma Panajacel, detta Gringo Tenango.
Panacacel, sì.
Perché praticamente, come dicevi tu, ci sono tantissimi americani, gringo, ci sono i gringos in quella città.
Sì, ci sono gli americani, ma c'è anche tanta gente appunto che arriva lì perché appunto è una ex colonia un po' degli anni 70, lì si ferma e sta lì, però magari non ha neanche ben chiaro il resto del paese come sia, ecco, sono queste colonie un po' di nostalgici che vivono lì, si fermano lì.
Quanto Quanto bisogna stare in Guatemala per riuscire ad avere, a capire il paese o a capire la gente di Guatemala?
Per riuscire a capire?
La gente come vive, quali sono i costumi, insomma, per avere, per dire di conoscere in qualche modo il Guatemala. Quanto è il minimo soggiorno secondo te?
Questa domanda è un po' complicata. Allora, posso dire che se dovessi proporre un viaggio in Guatemala, sicuramente i posti dove secondo me bisogna andare, vabbè, intanto il lago Atitlán, perché è veramente meraviglioso, che lasciando perdere Panacacella è un lago che sorge in un cratere di un vulcano e credo che sia stato classificato come il lago più bello del mondo, se o il secondo, insomma, questo va assolutamente visto. Da lì si può prendere un volo se non c'è troppo tempo, e l'altro posto che va assolutamente visto è il Tikal, quindi un soggiorno all'interno della giungla del Petén con visita a Tikal, sì. Da lì andrei anche a Livingston, che è questa colonia africana, perché il Guatemala è stato poi colonizzato dagli spagnoli, quindi mediamente insomma parlano spagnolo, ma c'è questa zona Livingston dove appunto invece probabilmente erano schiavi africani, perché lì cambia proprio tutta la situazione. Arrivi lì, c'è musica reggae, sono proprio anche insomma le persone sono proprio completamente diverse, mi sembra che parlino anche francese se non sbaglio, che sono stata solo una volta lì in un capodanno, e anche lì insomma ci si arriva attraverso questo viaggio in barca attraverso la giungla, insomma andrei anche lì. Quindi diciamo minimo tempo per avere un'idea del Guatemala 10 giorni,
10-15 giorni con almeno un volo interno, ci vuole un volo interno,
facendo proprio una rincorsa. Poi chiaramente è un paese che poi insomma malgrado quello che si dice in realtà è assolutamente tranquillo, quindi si può visitare con calma utilizzando anche mezzi pubblici locali, lì i tempi sono estremamente dilatati, quindi insomma più ci si sta come in tutti i posti più ci si entra.
Beh, certo. Grazie Rossana, grazie. Hai qualcos'altro da dire che è importante? Pure. Vai.
No, mi era venuto in mente un altro posto parlando, ma me lo sono dimenticato. Quindi nel prossimo collegamento vi racconterò qualcos'altro sul Guatemala.
Beh, speriamo di magari stilare insieme un programma per uno dei viaggi del contrario, perché chi lo sa, il Guatemala ogni tanto salta fuori fra le richieste dei nostri ascoltatori, sì, dei nostri soci del contrario.
E allora ci siamo pronti per preparare questo viaggio.
Grazie,
mi è venuto in mente. Eccomi. Dal Guatemala un'altra cosa che può valer la pena fare, che è stato quello che ho fatto proprio l'estate scorsa quando sono andata l'ultima volta, è arrivare in Belize. Quindi si apre poi tutta un'altra prospettiva, perché proprio partendo dalla giungla del Petén, da Tikal, questo è parecchio vicino, è molto vicino al confine con il Belize, e quindi da lì si può arrivare.
Se si arriva a Livingston, no? Se si arriva
e da Livingston,
anche da Livingston,
una barca, e si sceglie l'isoletta preferita del Belize su Google Map, la più piccola possibilmente, perché il Belize è molto più caro del Guatemala e lì l'approccio al turismo è veramente diverso. Si sceglie la più piccola isola del Belize e si va a passare 3 giorni in Belize prima di tornare.
E si pianta la bandiera di Controradio e si dice questa è l'isola
con
di Controradio.
Con bellissime immersioni in una barriera corallina veramente spettacolare.
Grazie Rossana, grazie davvero a tutti questi, tanta roba, vediamo un po' di digerirle, magari pensiamo ad un viaggio al contrario club. Buona giornata Rossana, grazie.
Buona giornata a tutti, ciao Gigi.
Jarabi ma feganyala nyela nterini nterini gabe disa nekanu. I want to know. vita la irajana ale masun segima.
Il brano che abbiamo, sentito poco fa non ha niente a che fare col Nicaragua, perché è del Mali, viene dal Mali, quindi Africa, e però parlando con Carlo Massarini si parlava di concerti, fra i concerti che gli sono piaciuti di più recentemente questo appunto di Fatoumata Diawara, che è un artista del Mali. E allora stamattina mi sono sentito un paio di brani, effettivamente è molto, molto brava, era praticamente da sola, suonava la chitarra, gli assoli di chitarra erano fatti direttamente da lei. Sentiamoci Carlo Massarini che ci porta in Egitto. Carlo Massarini, Mr. Fantasy, alla trasmissione Che ci fate lì di Controradio. Un viaggio particolare, Carlo.
Allora, forse il più bel viaggio della mia vita è stato scendere sul fiume Nilo in Egitto, perché ho visto cose che veramente ti lasciano una forza dentro pazzesca, a partire dalle piramidi, Abu Simbel, le tombe, scendere nelle piramidi, scendere in queste camere dove dicono che comunque c'è un'energia particolare, vedere questi monumenti dell'antichità che poi fra l'altro adesso vedi con un colore normale, no, da pietra, mentre invece tu te li devi immaginare tutti colorati, perché erano tutti colorati, come erano anche quelli greci, come erano anche quelli romani. Quindi devo dire che è stato un viaggio molto particolare, l'ho fatto con mia moglie, siamo scesi in parte con battello lungo il Nilo, bisognava andare nei luoghi alle 6 di mattina perché alle 10:30-11 faceva già un caldo impossibile, dovevi tornare in aria condizionata, però devo dire che è stato un viaggio che mi ha lasciato un'impressione veramente fortissima. E poi l'ultima tappa è stata quella del Museo del Cairo. Il Museo del Cairo è un luogo dove chi ama questo mondo, perché poi magari uno dice a me l'antichità non me ne frega nulla, e quindi chi ama questo mondo deve passare sicuramente per il Museo di Torino, che è molto bello, ma anche per quello del Cairo. Sono entrato nella stanza di Tutankhamon e sono uscito piangendo, perché c'è un livello nel quale la bellezza è talmente potente che ti tramortisce, ti sconvolge, e la bellezza del sarcofago di Tutankhamon, degli oggetti, dei monili, delle preziosità di quella dinastia sono ancora veramente oltre quello che uno può immaginare. Quando le vede da vicino è troppo forte, veramente troppo forte.
Hai sceso il Nilo, quindi eri in barca?
Beh sì, sì.
Che tipo di barca era?
Non una barca a remi, era un piccolo, insomma.
A vela?
No, un piccolo bastimento, no, una cosa moderna con l'aria condizionata e tutto il resto. Poi passare lungo il Nilo, vedere anche tutte queste scene campestri, no? I bue, i ragazzi che giocano, le famiglie, i terreni coltivati, è un'esperienza. Un'esperienza anche un po' difficile da fare in questo momento, no? Che sicuramente le tensioni geopolitiche sono diverse da quelle di...
Ecco, che anno era?
Mi ricordo che portai indietro una cosa per mio figlio che era nato da poco, sai, i primissimi del 2000 saranno stati. Sicuramente era una situazione più tranquilla rispetto ad adesso, anche se magari adesso si può fare benissimo, con un po' di cautela magari. Però, e poi mi ricordo un'altra cosa, sempre di quel viaggio, mi ricordo un episodio pazzesco. Cioè, a un certo punto, tarda sera, 10 di sera, non sapevamo che fare, mia moglie in albergo ci annoiavamo, chiamiamo un taxi e attraversiamo la città. Intanto attraversare la città, il Cairo di notte è molto particolare perché buona parte del centro è un cimitero. Però è un cimitero nel quale la gente vive, è un luogo che è stato ripopolato non dai morti ma dai vivi, e già questo lascia un'impressione strana. E poi lui suonava in musica a tutto volume, in questa macchina suonava una cassetta di una musica pazzesca, e io ho fatto la fesseria di non comprargliela. Io avrei dovuto comprarla e portarla a casa e poi magari con Shazam, che allora in realtà ancora non esisteva, vedere che cos'era. magari non l'avrei trovata, magari era musica locale, ma era una sorta di funk ovviamente medio orientale, cioè potentissimo. Ancora adesso ce l'ho nelle orecchie, non sono mai più riuscito a ritrovare, nonostante io abbia una collezione anche di dischi di world music egiziana non da poco, non ho mai ritrovato nulla del genere.
Interazione con gli abitanti, hai avuto modo di sentirli, di parlare, hai parlato di musica magari?
No, in che lingua gli parli? Cioè è un po' difficile, no, quasi nessuno parlava inglese e io non parlo arabo, quindi anche perché poi ci sono 5 arabi diversi, comunque non parlo egiziano, quindi no, non c'è stata nessuna interazione da quel punto di vista lì.
E dalla cultura locale cosa ti ha colpito?
Ho fumato il narghile e la pesca, se ti può interessare, ma mi sono fermato lì.
Grazie Carlo. Chissà se era questa la musica che sentiva Massarini nel traffico. Allora, confermo tutto quello che ha detto Massarini. Ci sono stato nel 2023, il cimitero dei morti viventi è spettacolare e le piramidi viste dalla collina sul cammello sono indimenticabili. Questo è Roberto che ci manda anche una foto di lui e la sua compagna sul cammello. Sì, in effetti quando si viaggia si sentono queste musiche, bisognerebbe informarsi di più. Anch'io per esempio nell'ultimo viaggio in Namibia più volte alle stazioni di servizio, insomma, dove ci si fermava, soprattutto i ragazzi, sentivo i ragazzi che mandavano, che ascoltavano la musica. Addirittura una volta a una stazione di servizio ho chiesto a uno dei ragazzi di farmela ascoltare dalle cuffiette, perché vedevo che ballonzolava. E in effetti per poi rievocare il viaggio sarebbe importante sapere che cos'è questa musica, però quasi mai c'è la presenza di spirito di informarsi sulla colonna sonora che si ascolta quando si sta viaggiando. Allora, questo è Macario che dice: anche Luxor con la Valle dei Re e delle Regine non è per niente male. Ci sono stato 2 mesi fa. È un popolo di viaggiatori, quelli del Controradio e del Controradio Club. Soprattutto per la nostra generazione, viaggiare è sempre stata una priorità. Un tempo si riusciva a viaggiare con poco, perché eravamo giovani e molto adattabili. Ora purtroppo non è più così, però rimane sempre, io lo metto al primo posto fra le cose che preferisco di più, viaggiare sicuramente al primo posto. Se potessi sarei continuamente in viaggio, però non è così. A proposito di viaggiare, cosa faranno gli italiani per Pasqua? Si muoveranno ben 11,3 milioni di italiani, festeggeranno la Pasqua con un viaggio. Questa è una indagine Tecné per conto di Federalberghi, però attenzione, perché il 90% resterà in Italia. E poi di questi 11,3 milioni che si sposteranno, almeno 3 milioni faranno il viaggio lungo, cioè faranno un viaggio per includere i due ponti successivi, quindi da Pasqua, poi 25 aprile e addirittura al primo maggio. Addirittura 2,7 milioni riusciranno a usare questa sequenza di festività per un viaggio importante. Il giro d'affari complessivo si attesterà su 4,9 miliardi di euro. Questa è la nostra ascoltatrice Simona, che dice: anch'io Egitto negli anni 90, sceso il Nilo in Feluca. Infatti quando io gli domandavo la barca, mi aspettavo, pensavo di vedere come barca una Feluca, però naturalmente credo che sia molto più facile prendere un battello fluviale. Allora, vediamo un po' ancora. Le grandi partenze sono previste per il Venerdì Santo, giornata in cui 5 milioni di italiani daranno il via al loro periodo di festa. Questo, vediamo un po' dove andranno. In primis sarà il soggiorno in casa di parenti o amici a orientare il grosso delle scelte. C'è anche un incremento per coloro che andranno in hotel. Questi sono i sondaggi. Vediamo un po' anche le attività pasquali: relax, passeggiate, esperienze enogastronomiche e il contatto con la natura saranno gli elementi principali che orienteranno le attività degli italiani per le vacanze di Pasqua, principalmente dedicate al riposo. È vero? È così? Anche voi siete in linea con quello che è questo sondaggio sulla maggioranza degli italiani? 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Ci avviamo alla chiusura di questa trasmissione dei viaggi, quindi un po' di musica. Baby, and every word that I say is true. Nostra ascoltatrice Marina che dice: io per Pasqua porterò tre amiche in giro per il mio Molise, che esiste, e come qui va, tira fuori la polemica che il Molise non esiste. Fra l'altro c'è anche una pagina Facebook proprio intitolata il Molise non esiste. Questa ormai è già da qualche anno che c'è su questa strana voce messa insieme. Molise non esiste, è un luogo geografico, un appendice, un'insolita presenza nel sistema regionale, eccetera eccetera, è un marchio denominativo registrato, appunto il Molise non esiste, presso il Ministero del Commercio. Insomma, era una di queste cose di ormai però di qualche anno fa. In realtà il Molise esiste benissimo, la nostra amica Marina passerà le vacanze di Pasqua. Bene, io mi fermo qui per questa trasmissione. Naturalmente per la trasmissione di Viaggi ci sentiamo domenica prossima. Rimanete qui, questo è Controradio.
keep on